al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
È stato approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 25 giugno lo schema di decreto legge sulle carceri, che contiene disposizioni tese a fornire una prima risposta al problema del sovraffollamento penitenziario, che comporta costi altissimi sotto il profilo umano e sociale, causati dalla lesione dei diritti fondamentali di decine di migliaia di persone detenute. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Mario Scattonna alla parte tecnica, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari in regia. Fabio Colagrande con voi al microfono per questa puntata di Al di là della notizia che dedichiamo ancora una volta al tema delle carceri. L'Italia è oggi di fronte a un'ulteriore indifferibile urgenza derivante dalla reiterata condanna dell'Italia, del paese, da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il Ministero della Giustizia spiega in una nota di aver elaborato questo decreto, cioè una proposta che, pur senza stravolgere l'attuale ordinamento, vuole realizzare un significativo alleggerimento del nostro sistema penitenziario. L'intervento riformatore si muove nell'ottica di favorire l'adozione di efficaci meccanismi di decarcerizzazione, unicamente in relazione a soggetti di non elevata pericolosità, ferma restando al contrario la necessità dell'ingresso in carcere dei condannati a pena definitiva che abbiano commesso reati di particolare allarme sociale. Doppia la linea di intervento. Da un lato c'è la previsione di misure dirette a incidere strutturalmente sui flussi carcerari, dall'altro c'è il rafforzamento dell'opportunità di trattamento per i detenuti meno pericolosi, che costituiscono la maggior parte della popolazione carceraria. L'obiettivo è rimuovere alcuni automatismi che hanno condotto in carcere negli ultimi anni un gran numero di persone, impedendo loro di accedere alle misure alternative alla detenzione subito dopo il passaggio in giudicato della condanna. Ampliati i lavori di pubblica utilità, prevista anche l'estensione di alcune misure alternative, spazi di applicabilità anche per determinate categorie di soggetti che passato erano invece esclusi come recidivi per i piccoli reati. Con questo decreto il governo mira a liberare entro il 2016 10.000 posti negli istituti italiani, che oggi ospitano 20.000 carcerati in più rispetto alla capienza reale. Noi parliamo di questo decreto, ma torniamo proprio sul tema della cosiddetta emergenza carceri con due ospiti. Vi introduco il primo, che è già in linea con noi, e ringrazio molto Don Virgilio Balducchi, che è ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane. Don Virgilio, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Grazie per essere con noi. Ecco, le chiedo un commento su questa proposta che arriva dal governo italiano, che davvero va incontro a un'esigenza molto sentita in ambito associativo, anche in ambito ecclesiale.
Sicuramente è un primo passo per poter cercare di risolvere il problema del sovraffollamento. Questo è l'obiettivo che in ogni caso si sono dati. Lo dobbiamo anche per i problemi di condanna che abbiamo ricevuto, ma sicuramente è un primo passo per fare in modo che la pena carcere sia sostituita da pene che si scontrano sul territorio. Non si tratta tanto di deresponsabilizzare chi ha commesso dei reati, ma di mettere nella condizione le persone sul territorio di reinserirsi e di percorrere delle strade di non illegalità. Quindi è un primo passo, si spera che questo primo passo abbia come conseguenza anche un cammino culturale che veda veramente nell'utilizzo del carcere l'ultima risorsa possibile per scontare la pena e tutto il resto sia fatto di misure alternative al carcere, di riparazione sociale, di lavori socialmente utili, di riconciliazione con le vittime. Ecco, questa è la prospettiva che spero inneschi anche questo decreto.
Ecco, come sa Don Virgilio, qualcuno ha soprannominato questo decreto svuota carceri, in maniera ovviamente critica.
Assolutamente non è uno svuota carceri, se ne accorgeranno nei prossimi mesi che non è così, nel senso che in ogni caso rimane sempre a disposizione del magistrato di sorveglianza, dove è di sua competenza o degli altri organi, la valutazione della situazione. Questo comporterà che non c'è un'uscita immediata di chissà quanti numeri di persone. Pian piano vengono considerate le situazioni meno gravi e le si mette in condizione di in parte anche riparare al danno che hanno fatto, visto che si parla di lavori socialmente utili, e di poter scontare la propria pena, non di non scontarla, di scontarla sul territorio. E non credo che ci sarà una grande, immissione immediata sul territorio di molte persone, perché questo secondo me non avviene, avverrebbe in un contesto di amnistia, ma con il decreto non, sicuramente, se parlano di un tot di migliaia di persone, lo parlano entro il 2016, il percorso non è così semplice, e quindi sicuramente non credo che chi ha un allarme così alto ancora una volta utilizzi questa situazione per arrivare ad altri scopi, perché non credo che ci sia questo allarme effettivo.
Ecco, Don Virgilio, si ha la sensazione che in Italia, quando si discute su come fare giustizia, si parli solo dei luoghi in cui bisogna scontare la pena e non si veda altro?
Sicuramente sì, anche se, ripeto, questo decreto comincia a far vedere che si può fare diversamente e innesca alcuni meccanismi che non sono del tutto automatici in ogni caso, e che fanno vedere che si può fare qualcosa di diverso. D'altronde tante altre nazioni ci dicono di fare diversamente, anche l'Unione Europea ci ha chiesto da parecchio tempo, dal 1999, di usare altri strumenti per intervenire sulla prevenzione del crimine, e sia per la prevenzione e la risocializzazione delle persone detenute. Ci ha chiesto di fare percorsi di mediazione penale, tutte cose che ci hanno chiesto già dal 1999. Dovevamo fare certe cose entro il 2006, non sono state fatte. Forse c'è davvero una posizione che io non ritengo neanche nella società civile, perché io vado abbastanza in giro anche a parlare. Spiegando le cose bene, non è detto che la gente non capisca, perché piuttosto di lasciare delle persone deresponsabilizzate in carcere a non far niente tutto il giorno, che tra l'altro poi vengono sostenute dalle tasse, perché vengono pagate con le tasse delle persone, è meglio che una persona ridiventi utile per la società, che continui a rimanere in carcere se ha delle possibilità di spendere di buono sul territorio. Ragionando in questi termini, facendo vedere che ci sono dei percorsi già in atto che funzionano, probabilmente la gente capisce anche, io ho sperimentato anche sul mio territorio da dove provengo, delle situazioni di alternativa al carcere, in articolo 21 che si parla anche in questo decreto, ed ho sperimentato nell'Alta Val Seriana, che non è uno, diciamo così, in piccoli paesi. Certo, all'inizio c'è stato, dice, oh, cosa succede, e poi invece sono stati accolti. La gente è stata riconoscente a queste persone che aveva migliorato la qualità del paese.
Certo. Ci ha raggiunto al telefono Maria Falcone, che insegna scuola carceraria presso la casa di reclusione Re Bibbia Roma e ha appena pubblicato per Infinito Edizioni il volume Carceri, lo spazio è finito. Maria Falcone, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Chiedo anche a lei una valutazione complessiva del cosiddetto decreto carceri.
Sicuramente nelle intenzioni è buono, nel senso che tutto ciò che produce qualcosa di nuovo e di risolutivo per la questione delle carceri, che ben venga in questo periodo, perché noi sappiamo che ci sono e che da un decennio la situazione carceraria è triste. Ci sono circa 20.000 detenuti in più a fronte di una capienza regolamentare che di 47.000 detenuti circa, ce ne stanno 67.000 dentro le carceri, dentro 206 istituti penitenziari. Quindi che ben vengano tutte le soluzioni che portano innovazione, che portano benessere alla società.
Ecco, Don Virgilio, secondo alcune dichiarazioni lo stesso Ministro della Giustizia Cancellieri è convinta che però la misura che occorrerebbe per uscire dall'illegalità sia quella dell'amnistia o dell'indulto, appunto per le cifre che ricordava Maria Falcone. Lei cosa pensa?
Io penso che in questo momento l'amnistia, proprio perché siamo stati giudicati come persone, Stato che non ottempera a ciò che lui stesso ha scritto, perché le norme sono scritte e insomma, l'amnistia in fondo è una specie di atto di giustizia nei confronti delle persone che sono in carcere, che stanno subendo una seconda pena dovuta alla ristrettezza, alla mancanza di tantissime cose. Però dobbiamo ricordarci che l'amnistia non toccherebbe soltanto il carcere, toccherebbe anche una marea di procedimenti che sono in corso e che non permettono più di andare avanti così, perché sono in corso migliaia e migliaia di situazioni non gravi che avrebbero bisogno di una specie di ripacificazione sociale.
Ecco, si parla di 5 milioni di procedimenti penali pendenti.
Ma quando le faranno? Questa cosa qui permetterebbe di rilanciare una prospettiva nuova e di fare con calma una buona ristrutturazione valoriale dell'amministrazione della giustizia, che finalmente non parta sempre dal vedere come soluzione ai problemi tante volte anche sociali, tipo immigrazione, tossicodipendenza e tutto il resto, come la soluzione di mettere la gente in carcere. Cioè, di qualsiasi problema viene fuori, la scorciatoia è castighiamo qualcuno perché gli altri non lo facciano. Non funziona, tra l'altro, se no non saremmo a questi numeri. Bisogna trovare delle soluzioni di amministrazione della giustizia che chiamino a responsabilità chi commette l'illegalità, che siano capaci di rispondere effettivamente al male compiuto, perché uno che sta in carcere a fare niente non risponde al male che ha compiuto, non ripara niente del male che ha compiuto. E naturalmente poi le vittime non hanno altro che strumento per gridare la loro ricerca di giustizia che si aumentino le pene, ma perché non si trovano le strade di riconciliazione.
Maria Falcone, sulla possibilità dell'amnistia?
Guardi, io personalmente penso che in questo momento sia necessaria l'amnistia, anche se in generale secondo me sono molto più importanti le riforme strutturali, perché la storia ci insegna che ogni qualvolta che c'è stata un'amnistia poi il seguito non è stato, come dire, di risoluzione, per cui secondo me al momento proprio una fase storica delicata, importante, anche perché a maggio lo Stato italiano dovrà dar conto alla Corte di Strasburgo, per cui dovrà rispondere, no, dello Stato del sistema detentivo italiano. Quindi a fronte di ciò sono d'accordo per l'amnistia, ma a questo deve seguire un discorso strutturale, un discorso educativo congruo e adeguato, altrimenti poi ci si ripresenta nuovamente la stessa situazione di disagio.
Don Virgilio, prima di salutarla, quando Papa Francesco ci invita ad andare verso le periferie esistenziali, ci invita anche a visitare i carcerati, secondo lei?
Sì, ma non solo loro, perché ci sono sul territorio persone, migliaia di persone che sono agli arresti domiciliari, ci sono sul territorio molte famiglie che hanno detenuti in carcere, ci sono sul territorio tante vittime di reato, quindi la periferia è molto ampia per tutte le comunità cristiane.
Grazie davvero a Don Virgilio Balducchi, ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane. Buon
Grazie
lavoro, Don Virgilio.
Grazie.
Restiamo con Maria Falcone, che ricordavo, oltre a essere docente di scuola carceraria presso la Casa di Reclusione Re Bibbia di Roma, ha appena pubblicato per Infinito Edizioni il volume Carceri, lo spazio è finito. Nella premessa che lei ha scritto a questo suo volume c'è un passaggio molto bello che cerco di riassumere. Lei scrive: i detenuti espiano una pena fisica che è la privazione della libertà, ma anche una pena mentale caratterizzata dall'incontro con il dolore. Dall'incontro con la sofferenza può scaturire un sentimento di dolore che, se provato nella giusta misura, è indice di trasformazione. Laddove invece viene superata una certa soglia critica di dolore, non c'è più apprendimento. Mi sembra un punto chiave del suo libro,
sì,
non è vero?
Esatto, questo è un punto chiave, esattamente, perché rispecchia quella che è la situazione del carcere attualmente. Oltrepassare quella che io definisco la soglia del dolore e quindi mettere il detenuto nella condizione di restare prima della soglia, quindi creare tutte quelle situazioni che creano educazione, che creano benessere, che creano positività. Creare la positività, creare il benessere nelle carceri è importante, perché poi ha una ricaduta sulla società, ha una ricaduta su di noi. Prima o poi il detenuto uscirà, prima o poi si dovrà come dire, avere un confronto con la società, e nel momento in cui lo avrà è bene che sia una persona formata, per cui è a mio modo di vedere nell'interesse di tutti far sì che il detenuto apprenda in una determinata situazione nuovi modelli propositivi, nuovi modelli di apprendimento, proprio perché l'apprendimento nuovo fa sì che si creano nuove situazioni, fa sì che si creano nuove situazioni di legalità. Noi non possiamo permettere che il detenuto viva in un sistema illegale, perché al momento nelle carceri la situazione è molto triste e molto disagevole, e non possiamo più permettercelo come Stato, non possiamo più permettercelo come comunità, quindi dobbiamo fare più di un passo avanti per risolverla.
Ecco, lei che vive a contatto con i detenuti, qual è la consapevolezza di questo stato di illegalità in cui si trovano?
Allora, intanto il detenuto non ha uno spazio sufficiente di vivibilità. Spesso i detenuti sono costretti a vivere in cameroni con molti letti a castello e le celle chiuse per tante ore al giorno. Noi sappiamo che per ordinamento penitenziario devono fare almeno un'ora d'aria al giorno, non meno di un'ora e più di uno o due, ma quando si creano situazioni di sovraffollamento c'è anche meno personale di polizia penitenziaria che consente loro poi il passaggio dalle celle al cortile interno dell'istituto per l'ora d'aria. Quindi lasciare i detenuti in cameroni grandi con tanti letti a castello, oppure in cellette piccole con tre o quattro letti a castello, ammassati lì, mi permette il termine, per così tanto tempo, è disagevole, sia da un punto di vista fisico, quindi pensiamo ai detenuti che stanno tutti insieme, senza limiti di età, dai 18 ai 70 anni, e oltre, con diverse patologie personali, anche fisiche, e diverse patologie mentali, chiusi nella stessa cella per tante ore al giorno. Non solo, pensiamo anche alla situazione del reato, gli stessi detenuti che condividono la cella sono lì per tante ore a non avere nuovi stimoli di apprendimento. Come possiamo immaginare che escano, così come dice l'ordinamento penitenziario, rieducati?
Ecco, signora Falcone, il suo libro Carcere, lo spazio finito è un libro corredato da immagini fotografiche. Perché questa scelta?
Allora, proprio perché il lettore nel momento in cui legge abbia l'immagine associata alla parola ha un potere fondamentale, a mio modo di vedere, ha un potere forte, per cui nel momento in cui il lettore legge con l'immagine davanti agli occhi riesce spero ad emozionarsi di più.
Ecco, una cosa che mi ha colpito è che nel suo volume lei dedica uno dei primi capitoli, facendo poi un'analogia interessante con la situazione dei detenuti italiani, al cosiddetto caso Chico Forti.
Sì.
Enrico Forti, soprannominato Chico, è stato condannato il 15 giugno del 2000 all'ergastolo in Florida per un omicidio. Ed è un caso questo che ha interessato molti, forse non abbastanza persone, ma molti in Italia, proprio per il senso di ingiustizia che c'è dietro questa condanna.
Certo, io ho conosciuto il caso di Chico Forti ascoltando l'intervista dell'onorevole Giulio Terzi in televisione, e mi ha colpito particolarmente, ma soprattutto quello che mi ha colpito è stato il fatto che questo signore è stato imprigionato, gli è stato dato l'ergastolo dopo un processo durato solo 24 giorni. Poi mi sono documentata, e a fronte dalle ricerche che ho fatto, la cosa che poi mi ha ulteriormente lasciata senza parole è il fatto che in Florida, in uno stato americano, in uno stato in cui la democrazia pare che sia uno dei baluardi del sistema, al signor Chico Forti non viene riconosciuto la revisione del processo. la revisione del processo a fronte di nuove prove, di nuovi elementi emersi dalla scena del crimine. Ora, al di là della sentenza, del risultato, quello che colpisce che non vengono presi in considerazione i diritti del signor Forti, il diritto alla revisione del processo a fronte di nuovi elementi emersi nel corso delle indagini che sono seguite alla carcerazione che dura oramai da 14 anni.
Ecco, cosa c'entrano i detenuti italiani in tutto ciò?
Sì, c'entrano con la storia dei diritti. Così come a Chico non viene concessa la revisione del processo dopo tanti tentativi, dopo tante manifestazioni, dopo tante documentazioni, allo stesso modo ai detenuti italiani non viene concesso il diritto alla rieducazione, perché nel momento in cui il detenuto non viene messo nella condizione di affrontare la vita con dignità, perché è la dignità il concetto fondamentale che abbraccia il libro. La dignità dell'uomo è la prima cosa che deve esistere sempre, in ogni epoca e in ogni luogo. Là dove non c'è la dignità, non c'è più apprendimento, c'è la riduzione della persona allo stato da uno stato basso, insomma, ad uno stato molto molto elementare, e invece l'uomo deve sempre elevarsi ad uno stato superiore, per cui la dignità deve essere riconosciuta. Ed è quel parallelismo tra la storia di Chico Forti e la storia dei detenuti italiani. La dignità, i diritti devono essere sempre riconosciuti.
Molto bene, signora Falcone, grazie davvero per questa intervista. Ricordo Maria Falcone, docente di scuola carceraria presso la Casa di Reclusione Re Bibbia Roma, autrice del libro Carceri, lo spazio è finito, Infinito Edizioni. Buon lavoro e grazie per essere stata con noi.
Grazie a lei.
Il decreto carceri, misure sufficienti contro il sovraffollamento o bisogna fare di più? Ne abbiamo parlato in questa puntata di Al di là della notizia. Grazie a voi che siete stati all'ascolto. Da Fabio Colagrande, ancora buon pomeriggio.